15:40, iniziamo a parlare delle cose. Dunque, oggi parleremo ancora una volta di Portogallo e di litio. Andremo a farlo con un compagno che si trova attualmente nel nord del Portogallo e che ci darà qualche aggiornamento per quanto riguarda la situazione in Portogallo ora che è caduto il governo. Infatti ricordiamo, avevamo dato la notizia anche a questi microfoni, che martedì 7 novembre scorso si è appunto dimesso il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, a causa di un'indagine che si è aperta nei giorni immediatamente prima su appunto presunte attività illecite e corruzione per quanto riguarda miniere di litio, l'idrogeno e l'apertura di un centro di assemblamento delle batterie, assemblaggio scusate, delle batterie a Sines. Insieme a lui sono indagati altri membri dell'ex governo, nonché alcuni esponenti di società minerarie che operano in Portogallo e che stanno portando avanti progetti di esplorazione ed estrazione di litio e anche altri minerali, tra cui il wolframio, insomma il tungsteno, in diverse zone del Portogallo, soprattutto al nord. Ormai è passato praticamente un mese, sì, domani sarà passato un mese, e quindi il compagno ci illuminerà insomma su gli effetti che ha avuto questo avvenimento su il Portogallo in generale e in particolare su il progetto di candidatura del Portogallo a fornitore di litio europeo nell'attuale corsa ai materiali critici a cui appunto stiamo assistendo in seguito alla pubblicazione del Critical Raw Materials Act nel marzo di quest'anno, in cui appunto si delinea una situazione in cui si rende necessario approvvigionarsi il più possibile a livello domestico di quei materiali considerati critici, tra cui anche il litio e di cui fanno parte anche tutta una serie di altri metalli, materiali metallici che sono necessari ad attuare la transizione energetica. Insomma, la domanda in seguito alle dimissioni del primo ministro portoghese, che appunto è indagato per irregolarità, per corruzione riguardo ai progetti di estrazione del Portogallo, del litio in Portogallo, si inserisce in questo contesto, per cui viene da chiedersi che cosa sta accadendo adesso, che cosa accadrà adesso in quello che fino ad ora è stato uno dei paesi in cui il cosiddetto neoestrattivismo europeo, questa corsa a estrarre le materie prime considerate critiche sul suolo europeo, era diciamo un po' all'avanguardia rispetto agli altri paesi d'Europa, si è mosso prima insieme anche alla Spagna. Quindi è utile osservare che cosa sta succedendo lì in questo momento, così da insomma poter avere una comprensione più dettagliata, più precisa di ciò che sta succedendo anche su un piano più esteso, su un piano europeo e non solo, anche su un piano globale. E quindi vi lascio ancora con queste dolci onde sonore e preparo la diretta con il compagno nel nord del Portogallo. Eccoci qui, dovremmo essere in diretta con Riccardo, un compagno che attualmente si trova nel nord del Portogallo e che insomma ci parlerà un po' della situazione attuale in Portogallo dopo la caduta del governo. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, sentiamo bene.
Bene, iniziamo subito a capire un attimo com'è la situazione. Se ci puoi fare un piccolo riassunto della vicenda che ha interessato il Portogallo nell'ultimo mese, la caduta del governo, l'apertura dell'inchiesta e della sua evoluzione fino ad arrivare alla situazione attuale.
Allora, il governo è caduto, non è caduto in verba, l'operazione Influencer, questo è il nome dell'operazione sulla questione dei negozi di litio sul data center, sulle raffinerie di idrogeno e di litio anche. È stato il 7 novembre e la dimissione del governo sarà effettiva da domani, 7 di dicembre, dopo l'approvazione dal Presidente della Repubblica. Mentre è stato discutito tutto l'orsamento di Stato, non so come dire, ma bueno, mentre hanno fatto tutto molte decisioni siano di governo, e questo anche è stato parallelo all'inizio dei lavori di Savana sui loro terreni a Covas e a Couturneles, il villaggio vicino, sui terreni che avevano comprato, adquirito recentemente, e anche hanno assaggiato di usurpare terreni comunali dalla commissione de Baldius, questa è la commissione popolare di gestione delle terre comunali. Questo è stato accompagnato con un ordine diretto dal Ministero dell'Interiore del Ministro Carneiro, che è uno dei candidati, un candidato alla presidenza del Partito Socialista, il partito in governo. Ha avuto questo ordine per basicamente per assicurare la sicurezza permanente dei lavori nella zona, su tutta la zona, al centro dei due villaggi, di Covas Barroso e Couturneles, e anche sulla montagna. Ovviamente questo anche ha fatto mobilitare agenti per bloccheggiare almeno i lavori sulle zone usurpate alla commissione di Valdius, alle terre comunali, e recentemente alla caravana, questo venerdì, in cui ha partecipato più di 100 vetture e i suoi occupanti, che sono andati su quattro zone che sono visate per quattro progetti di mine su tutto Barroso, su un radio di 60 chilometri. E voilà.
Grazie per aver sintetizzato la situazione. Più nello specifico, all'interno di questa indagine, con questo nome fantasioso, influencer, quali sono le società minerarie coinvolte nell'inchiesta e quali progetti stanno portando avanti attualmente?
Allora, direttamente che sono riferite sulla carta del Ministero Pubblico, sono la Lusorkurs, l'impresa che vuoi esplorare la zona di Morgad nella comuna di Montalegre, bueno, la comarca, non so come dire, Montalegre, più a nord, e che è già coinvolta in molti casi in tribunale e di polemiche intorno al suo presidente Ricardo Pinheiro, anche Savana, esattamente, Mineralia, che è quella impresa che fa i lavori sulla zona di Burraglia e che c'è relazione anche con Felmica, che è l'impresa che esplora la mina Losos, una mina esistente dal 2008, che è colindante, come dire, vicina, direttamente vicina a quel progetto di mina di Barroso, di Savannah Resources. Anche è qua presente sulle papiere del Ministero Pubblico, io non lo sapevo, ma João Barros, che è della direttiva di Savannah Resources, è figlio dei dirigenti di Mineralia, quelli che sono su Burraglia. E questo dimostra la prossimità di tutto il spettro tutto il spettro delle società miniere che lavorano a Portogallo, anche se le società come Savana e Los Orcursos non ci hanno le esperienze necessarie per fare questi lavori, loro contrattano gente esperta in imprese che sanno. Si sa che Savana ha relazioni con la molto infame e conosciuta Rio Tinto, hanno lavorato insieme a Mozambique e recentemente ha venduto i suoi diritti a Rio Tinto, e il governo di Mozambique ancora sta assaggiando di prendere le sue tasse, perché Savana non vuole donare nessuna parte di questa vendita al governo allo Stato di Mozambique. Anche per esempio John Morris Pereira, quello è un geologo esperto che anche la direttiva di Savana, ma anche di Ibero American Lithium, che lavorano dal lato galiziano, dal lato di Galizia, allo Stato spagnolo, che cercano il litio, adesso fanno prospezione alla zona di Cerredo Cotobade, alla provincia di Pontevedra. Questo John Morris, c'è esperienza al progetto di Imerys nella zona vicina a Clermont-Ferrand, al departamento 06 da Francia. Per fare capire che questa gente, anche se non hanno l'esperienza diretta, hanno i contatti comunque per fare reale i loro progetti. E anche tutto questo dipende, e è stato recentemente divulgato un reportaggio alla televisione pubblica portoghese, tutto questo dipende dell'appoggio dell'Unione Europea, che non può più che Portogallo si prenda i soldi per fare progetti che alla fine non si fanno realtà e che riempisce le tasche degli amici dal governo dell'entourage del Partito Socialista al governo del Portogallo ha più di 6 anni. Voilà.
Bene, la situazione che hai descritto quindi è una situazione di familiarità, di insomma appoggio reciproco tra imprese estrattive, sotto diciamo lo sguardo benevolo dell'Unione Europea, che insomma ha interesse affinché le risorse critiche vengano sfruttate. E per quanto riguarda invece la situazione che si può delineare per il futuro dell'estrazione del litio in Portogallo, quali sono secondo te gli impatti che questa caduta del governo avrà sul paese per quanto riguarda i progetti di litio? Subiranno un arresto oppure andranno avanti più veloci di prima?
Allora, questo è complicato perché anche se dobbiamo ringraziare al governo e tutti questi ministri che si tirano sul piedi ogni 2 anni che questo crea dei problemi enormi per gli investitori, tutto in vero, vista la situazione dei minerali, dei ricorsi naturali sull'Europa e anche sulla questione della transizione energetica, che è martellata anche per diversi gruppi, tutto questo dipende di come va la lotta, di come infatti riusciamo a fermare questi progetti, le loro infrastrutture parallele, come le strade, come le rifinerie, come tutto lo che deve essere fatto per fare la possibilità di installare una mina. Ancora siamo relativamente lontano da avere queste infrastrutture. Anche dipendiamo dalla congiuntura post-elettorale, ma questo c'ha poca incidenza, perché alla fine nessun partito è contro le mine, nessuno. si possono dire opposti a qualche negozio, ma alla fine sulla la retorica del litio sono tutti insieme, dalla estrema sinistra all'estrema destra. Questo dipende anche dalla posizione dell'Unione Europea, perché c'è già una commissione per investigare l'utilizzazione dei soldi donati a Portogallo gli ultimi 10 anni, e anche c'è altri paesi che hanno litio e altre congiunture che possono proporzionare i ricorsi naturali necessari senza che questa situazione si peggiora politicamente e destabilizza. Tanto destabilizza lo Stato portoghese, come delegittima tutta la questione della transizione energetica per la visibile questione dei negozi, della corruzione che genera o che proporziona, e anche sulle decisioni giudiziali e le ricerche parallele a questa operazione influencer, che dimostreranno realmente quanto è possibile de condannare questa gente, sapendo anche che le accusazioni di corruzione sono cadute per quelle più leggere del traffico di influenza. E anche dobbiamo sapere che questa operazione influencer ha avvisato 48 posti, non solo le imprese ma da posti governamentali, il proprio ministero dell'ambiente, e la propria casa del primo ministro, la casa, il segretariato dall'agenzia portoghese dell'ambiente, dell'APA, del presidente, hanno trovato 78.000 euro sull'ufficio da Vito Scaria, che un bel amico annunciato, il proprio primo ministro ha detto che è il meglio amico di lui, hanno trovato 78.000 euro dentro dei libri nel suo ufficio a 200 metri della casa del primo ministro. Ma in vero questo dipende dalla lotta, perché in vero anche se il governo è caduto, è caduto a causa dei negozi di litio, di tutto lo sanno, la discussione adesso, la discussione pubblica a Portogallo già praticamente non riferisce questa aggressione ambientale e alle popolazioni visate per questi progetti, ma prima è andata sulla questione della interna corruzione dentro dello Stato portoghese, e dopo adesso è solo andata sulla campagna pre-campagna elettorale per le prossime elezioni, che saranno il 10 di marzo 2024. Allora solamente credo che principalmente deve essere la lotta che devi essere fondamentale per la negazione pratica di questi progetti sul terreno e del programma tanto dell'Unione Europea come dello Stato portoghese.
Assolutamente, per cui di fronte abbiamo una situazione in cui questo scandalo viene affrontato soltanto da un punto di vista politico e senza lasciare spazio, diciamo, a affrontare la questione in sé, che è quella insomma di smascherare il discorso e le promesse che non verranno mai mantenute della transizione energetica. Addirittura, quando di mezzo in mezzo all'inchiesta per corruzione c'è di mezzo anche una persona che afferisce all'APA, che è quell'organo che deve dare l'approvazione di impatto sugli studi di impatto ambientale delle compagnie, quindi deve dire che sì, possono operare proprio perché i loro progetti non inficiano sull'ambiente in qualche modo, ecco che anche questo organo, che in teoria dovrebbe tutelare e salvaguardare l'ambiente, è coinvolto nell'inchiesta attuale. E dall'altra parte invece abbiamo una resistenza che si spera continuerà a farsi sentire, a parlare delle cose di cui va parlato e a opporsi ai progetti qualora questi avanzino, e stanno effettivamente avanzando. Infatti, come accennavi prima, la savanna a Covas, dove c'è il progetto diciamo più avanzato in Portogallo, quello su cui si sta puntando di più i riflettori, ha ricominciato i lavori anche dopo la caduta del governo. E che tipo di reazioni ci sono state da parte della popolazione locale?
Allora, in questo momento si organizzano per diariamente avere qualcuno dal lunedì al venerdì, ma anche controllano un po' il fine settimana. Ma dal lunedì vediamo questa situazione di usurpazione del terreno comunale sta essendo fatta per un'impresa subcontrattata, se dici così, subcontrattata.
Sì. Per un'impresa che lavora per la savanna, che non è la savanna stessa.
Ok, questa impresa è un'impresa locale dal proprio villaggio di Covas do Rosso. Si chiama Teos de Agosto, che è la festa del villaggio, è il giorno della festa del villaggio, e quelli basicamente lo cacate ogni volta che cominciano ad andare verso questo terreno, c'è qualcuno là. All'inizio erano 10, 15, 20 persone che andavano, adesso vanno 2 o 3 unicamente per controllare che non continuano a lavorare. C'è come ho detto prima, c'è tutto il giorno i carabinieri portoghesi, la GNR, quella nazionale repubblicana, che vai là, prendi nota, dici che non puoi fare niente, né per uno né per l'altro, prendi nota e se ne va. Se ne va a controllare intorno, perché simultaneamente sui terreni che Savana ha acquisito recentemente, sì che lavorano liberamente, sì ce l'hanno accesso delle loro carriere già esistente, che è una carriera comprata a Slipstream. Della vedere, ce l'ho qua la nota, scusa. Bueno, è comprata Slipstream, credo che verso 2017. Ok, questa concessione minerale è stata attribuita per lo Stato all'impresa Slipstream Resources nel 2017. Slipstream è una joint venture tra Savannah Resources e Slipstream. Allora, questa era una carriera già esistente dal 2016-2017 che è stata acquisita per Savana, e là è una piccola carriera, carriera si dice, no?
Intendi una cava?
No, carriera è no,
la strada?
No, là dove prendi la pietra, scusa. Una piccola mina.
Ok, sì. Una cava.
Una piccola mina di 2 ettari. Là è dove guardano tutte le loro ruspe, i loro trattori, eccetera. E di là partono ogni mattina verso i terreni che ci hanno accesso e che hanno comprato. La questione adesso del blocaggio è giusto per un terreno molto grande, di molte ettarie, che hanno comprato, che sarà a 500 metri sotto questa mina già esistente, e esagerano di fare una strada, un stradone di questa mina già esistente, dove ci hanno tutti i materiali, fino a questo terreno molto importante. Il bloccaggio è strategicamente è per fermare quello. Anche questi lavori non dimostrano, unicamente sono fatti perché sulla borsa gli investitori di Savannah, dopo aver caduto del governo, hanno cominciato a partire, le azioni di Savannah sono cadute da un 80%, allora questo ha fatto recuperare un po', non molto, perché anche questi bloccaggi sono pubblici, c'è un po', non molto, d'esposizione mediatica, e allora questo è stato fatto unicamente per Savannah e per lo Stato, per fare che il progetto non si cade completamente a zero e che definisce la morte economica di Savannah. Non c'è questi lavori sono solo misure per esagerare e dimostrare ai loro investitori e alla popolazione che il progetto è sicuro che se lo vanno a fare. Perché, come sappiamo, all'inizio dell'anno è stato approvato il studio di impatto ambientale, ma anche la legittimità dell'APA e dell'ICNF, l'Istituto di Conservazione della Natura e delle Foreste, è veramente posta in causa, no? È ferita la loro legittimità. E allora c'è domande anche a livello politico parlamentario da rivedere tutte le decisioni degli ultimi anni dell'APA, anche perché quel campus del data center in Sines è stato fatto senza nessuna approvazione dell'APA, nessuna consultazione dell'APA, è già praticamente fatto. E questo fa che devono un po' ripartire da zero, ma la verità è che sembra che anche il Partito Socialista, anche gli altri partiti sono decisi a continuare con questo progetto. Non ha avuto uno che ha detto si guadagno io, non si fa più questo progetto. Neanche riferiscono la questione delle mine, riferiscono la questione dei decisioni dell'APA, ma soprattutto ci parlano di progetti, parlano del nuovo aeroporto di Lisbona e probabilmente perché queste popolazioni che sono affettate sono popolazioni rurali di poca importanza elettorale, non si rischiano a avere un discorso contro le mine e preferiscono ad andare su questa questione. Voilà.
Bene, quindi insomma a livello politico c'è un'idea di futuro abbastanza unitaria nonostante la crisi politica, e invece però c'è forse da aspettarsi che l'intera popolazione del Portogallo, non soltanto quella rurale, anche diciamo sfruttando la visibilità che questo scandalo ha dato alla situazione dell'estrazione di litio in Portogallo, insomma si formi un'opinione un po' più chiara in merito a ciò che sta accadendo riguardo al litio anche insomma nelle zone rurali del Portogallo, e insomma si riesca a creare un'opposizione reale al procedere di questi progetti. Io ti volevo ancora fare una domanda insomma un po' legata, dato che ti trovi lì vicino o comunque sei in contatto con persone che sono lì vicino, volevo chiederti un po' come era cambiato il clima lì a Covas e in generale nei luoghi in cui vi sono dei progetti contro cui si stanno sviluppando delle opposizioni. Si rimarca una crescita, diciamo, delle forze dell'ordine, un cambiamento nei rapporti tra le istituzioni, le autorità e le popolazioni locali. Insomma, è visibile il fatto che si trovano in luoghi sensibili e critici in questo determinato momento della storia del Portogallo?
Beh, sì, ma questo accade un po' nell'immaginario portoghese che è stato dalla lunga notte il fascismo di Salazar, che è stata la dittatura più lunga, credo, almeno in Europa, dal 30 al 74. La gente prende questo come una fatalità, che le decisioni dello Stato sono quelle che valgono, anche se c'è un grosso sentito di ingiustizia e anche se c'è una comprensione di quella gente che non era molto contro il progetto di queste zone, di che realmente fanno le cose in una forma tiranicamente. Vediamo tutto questo villaggio, tutto intorno di questo villaggio, è il 90% della zona forestale di Cobos Barroso, ha bruciato nel 2010-2011, e una delle frasi che mi ha marcato più, credo, una persona che non è un oppositore delle mine, che è qualcuno che non le piace le mine, ma se vanno a fare, se c'è lavoro, c'è lavoro. Questa è la sua posizione, e lui ha detto: non vedo qua tanto, non hai visto tanta polizia qua, anche quando c'è avuto gli incendi, anche quando hanno fatto gli incendi, hanno lasciato fare, nessuno è andato alla montagna, hanno restato qua, e la polizia solo ha portato la gente via delle loro case. Per dire, la funzione dello Stato qua è una funzione repressiva: si brucia, non si preoccupano niente. Allora c'è questa percezione realmente degli interessi dello Stato, della forma disinteressata che lo Stato guarda queste popolazioni, e questa alla fine, per la mia prospettiva, per la nostra prospettiva, di quelli che siamo là, è estremamente positivo, perché è vero, le mine le faranno anche a guardia nel centro, le mine le faranno lì dove non ci avrà opposizione e ci faranno silenziosamente. A noi ci interessa che lo Stato portoghese sia ferito di una forma dalla visione che la popolazione c'è su questa istituzione che li governa e che c'è l'autorità sulle loro vite. E a noi ci interessa che anche le mine, anche le eoliche, anche tutti questi progetti di distruzione del territorio siano viste dalla popolazione come un'invasione, come un atto di guerra per prendere tutto quello che è più prezioso del nostro intorno, per loro voglia e per l'esistenza stessa dello Stato e della classe che lo controlla. Allora, tanto meglio se c'è realmente questa questione che della corruzione, tanto meglio se loro continuano a voler fare i loro progetti fino alla fine, perché questo solo rinforcerà almeno di quello che ci interessano la critica e la voglia di non dipendere di quello Stato, di realmente di non partecipare più a quella governanza, e questo è. E alla fine, da quando sono arrivato la prima volta a Kovas, vedo realmente una trasformazione, perché vedo chiaramente che la gente non c'è più speranza né decisione giudiziaria, non c'è, meno speranza nelle decisioni politiche, e prendono più in più le affari in sue mani, e questo è il più importante per noi in questa storia. E dimostrare che la gente realmente si può opporre, e che anche una comunità piccola come Cobos do Barroso può destabilizzare, come Cobos Barroso e tutto il Barroso possono destabilizzare e esporre la tirannia dello Stato, la tirannia, no, ma la questa prepotenza dello Stato, per fare caderlo, perché alla fine tutto il Barroso c'è 7.000 persone, 6.000 persone, vivendo là in permanenza. Ma lo Stato portoghese è caduto a causa di andare testa a testa contro questa popolazione, anche perché si hanno tirato ai piedi uni di altri, e si sono tirati ai piedi uni di altri perché c'è un conflitto là. E se c'è un conflitto là è perché nel 2019, 2020, 2021 c'è la popolazione di Morgad, lì dove vogliono fare la mina di Cumbano, di Los Oscursos, non ha votato. E la televisione è andata là a dire: ah, perché bloccate le elezioni? Perché ci frega niente a noi, loro non vogliono sapere le elezioni legislative, le elezioni europee, le elezioni per la presidenza della Repubblica, hanno stato bloccate efficientemente per nessun movimento, non ha stato nessun movimento, anche il movimento che è là, è il movimento il più riformista, ha stato la propria popolazione che ha messo un catenaccio là, ha messo una grossa pietra davanti alla scuola e non ha avuto elezioni, e nessuno ha votato, delle 300 persone. E questo è alla fine lo che interessa, perché sì, c'è un'agenzia della protezione dell'ambiente che decide che no, la mina non è buona, facciamo altra parte. Questo a me non mi ha fatto niente, perché vanno a fare una mina comunque. Allora è bene che lo Stato fa le cose male, e è bene che la gente comincia a prendere l'assunto in mani, perché quello alla fine, se non è adesso, se non è dentro dei 5 anni, se non è dentro dei 10 o 20, può essere un precursore per la rottura tra la popolazione, almeno rurale, e lo Stato, che da cento di anni ci prende la gente come gente che gestisce i loro ricorsi naturali sulla propria terra. E quello, se alla fine per noi è un oggettivo che si è finito un giorno, no? E voilà.
Bene, sono totalmente d'accordo con i tuoi auspici e anche con la lettura che dai alla situazione. Ci auguriamo quindi che la resistenza a Barroso in tutto il Portogallo contro i progetti minerari continui e prenda forza.
Grazie, bueno, speriamo, anche spero io, non lo so, speriamo.
Bene, allora buona lotta, e se non hai niente da aggiungere ti ringrazio moltissimo per averci dato questa panoramica sulla situazione in Portogallo.
Ok, anche a te, anche a voi, forza là, a Torino e sulle Alpi.
Ciao Riccardo, a presto.
Ciao, ciao a tutti.